oggi.
Proprio perché la Prima Guerra Mondiale chiude un periodo della storia e ne apre un altro, apre l'epoca a noi contemporanea. Anzi, se solo osserviamo quello che purtroppo accade intorno a noi, magari semplicemente al di là di un mare, dell'Adriatico, vediamo quanto sia attuale quello che è successo tra il 1914 e il 1918. Sono 4 anni che, non per usare un'espressione retorica, ma per dire le cose come stanno, hanno veramente cambiato il mondo. E quindi, certo, non si può dire nel breve spazio di una conversazione, dire tutto quello che si dovrebbe per rendere ragione di un tema così complesso. E quindi quelle che voglio proporvi sono soprattutto alcune riflessioni, un ragionamento ad alta voce, un tentativo di inquadrare questo nodo storico, questo nodo della storia civile dell'Occidente, ma al tempo stesso della storia religiosa. L'inutile strage, la Chiesa, la Prima Guerra Mondiale, riprendendo questo titolo dalla più celebre e dalla più forte delle espressioni usate da Papa Benedetto XV nei suoi interventi durante il conflitto e precisamente nella nota ai capi di Stato delle potenze belligeranti del 1° agosto 1917. Un'espressione famosa perché ha interpretato in quel momento e anche dopo i sentimenti e la tragedia di molti. Però, non dobbiamo lasciarci prendere da una considerazione emotiva, dalla considerazione appunto di una grande tragedia come quella che allora è avvenuta e che poi per molti versi è continuata, e considerare soltanto questo pur così significativo aspetto di denuncia profetica, quando appunto la voce del Papa di Roma è la voce più alta della coscienza europea, di un'Europa che sembra aver smarrito la sua ragione di essere. E io direi che per capire, che poi è il compito dello storico, bisogna anche distinguere, bisogna anche guardare dentro quello che è successo. E direi distinguere, individuare in prima battuta i protagonisti della vicenda. Perché i protagonisti della grande guerra non si riducono soltanto al Papa, al Magistero del Pontefice, agli interventi diplomatici della Santa Sede. Perché ci sono almeno due interlocutori, due diversi interlocutori da considerare. Uno, e va da sé, sono le potenze belligeranti, le potenze in conflitto, che si comportano in maniera tutto sommato simile. Non c'è una grande diversità nella condotta di guerra dell'uno e dell'altro fronte. Non si comportano molto diversamente gli stati nazionali dell'Europa occidentale, che costituiscono il nerbo dell'intesa, rispetto agli imperi centrali, all'alleanza soprattutto austro-tedesca, che costituisce l'altro blocco combattente. La guerra viene condotta in maniera abbastanza simile ed ha soprattutto una medesima logica, che poi probabilmente costituisce una delle ragioni determinanti per cui non si riesce più ad uscire dalla guerra. Perché, come ha scritto bene Sergio Romano, da un certo punto in poi nessuno dei protagonisti politici, dei responsabili politici dell'epoca è in grado di assumersi l'onere di dire alla propria nazione, alla propria opinione pubblica, al proprio Parlamento che centinaia di migliaia di morti sono stati inutili e che bisogna mettersi d'accordo con quelli che si sono combattuti fino al giorno prima. Quindi c'è anche questo elemento, che è un elemento che è diverso ovviamente come logica, ma, e non è paradossale e non è strano, diverso proprio per questo è anche un altro attore importante della nostra vicenda, che è quello rappresentato dalle chiese nazionali, che sono un po' l'elemento di contatto, che rappresentano la mediazione tra la Chiesa universale, rappresentata dal Papa, dalla Santa Sede, e gli stati, le nazioni in guerra. Le chiese nazionali non seguono la logica propria della Santa Sede, ma tendono in molte occasioni, in molti casi, a fare propria la logica dei rispettivi paesi. Questo è un problema molto serio con cui bisogna fare i conti in sede storica. Se noi andiamo a vedere quello che succedeva, ad esempio, al Comando Supremo dell'Esercito Italiano a Udine, noi vediamo che al Comando Supremo operavano alcune figure che non ci aspetteremmo. Per esempio, uno dei teorici della guerra italiana, di una guerra ideologica condotta con toni molto violenti nei confronti soprattutto degli austriaci e dei tedeschi, come è chiaro, nei confronti dei nemici, uno dei teorici di questa guerra è Padre Gemelli, che pensa di utilizzare tutto questo per l'affermazione per una riaffermazione dei valori cristiani. Ci torneremo sopra. Ma faccio solo un esempio ora. Cito Gemelli perché il nome è grosso e ingombrante in un ruolo del genere, ma potremmo citare i cattolici francesi in Notre Dame che prendono posizione contro la nota di pace di Benedetto XV, i vescovi tedeschi che pensano che soltanto una Francia distrutta potrà essere di nuovo una nazione cattolica, e via dicendo. E quindi questo è un problema che dovremo inevitabilmente affrontare. Però a questo punto, detto un po' così sommariamente il tema, io credo che si debba fare anche un passo indietro, perché se succedono queste cose non è sempre, perlomeno, per cattiva volontà, per scelta sbagliata dei singoli protagonisti, ma spesso per una logica più ampia, di cui la logica di guerra è l'aspetto in qualche modo culminante. Anche in questo caso credo che non ci si debba lasciar prendere da una condanna nei confronti, ad esempio, di chi ha fatto o di chi ha voluto o di chi ha sostenuto la guerra anche con argomenti religiosi. Sarebbe probabilmente troppo facile. Il passo indietro che ci consente in qualche modo di capire questo è un anno cruciale della storia europea che, come dire, potremmo prendere come nostro riferimento unitamente al 1914. E mi riferisco in precedenza al 1870. Non si può capire il 14, l'estate del 14, senza andare a vedere che cosa è successo in un'altra estate di un cinquantennio, poco meno, precedente, l'estate appunto del 1870. Perché appunto in quell'occasione cambia, anche se certo non repentinamente, anche qui portando a conclusione un processo, però cambia in maniera definitiva, in maniera irreversibile, il ruolo della Santa Sede. La Santa Sede, che con la breccia di Porta Pia perde il potere temporale, assume un ruolo che è ormai, e non può essere altrimenti, che super partes, un ruolo totalmente estraneo ai conflitti di potenza in Europa. Certo, era un ruolo che si stava preparando e di fatto si era anche realizzato da tempo. Lo Stato Pontificio era forse da decenni, ma forse anche più che da decenni, forse fin dalla fine del XVII secolo, concepito come una garanzia di indipendenza e non come un dominio, come un territorio su cui esercitare un dominio da parte del pontefice. E tutti ricorderete il ruolo così particolare assunto da Pio VI e da Pio VII durante le guerre napoleoniche. Però, certo, dopo il 70, questo è chiaro a tutti, non c'è più un territorio pontificio e la Santa Sede assume inevitabilmente un ruolo diverso rispetto a quello proprio della logica concernente i rapporti fra gli Stati. Ma questo perché? E in rapporto a che cosa? Perché proprio il 1870, e quindi c'è correlazione fra i due problemi, noi assistiamo anche all'affermazione definitiva di una forma politica che diventa dominante, che direi non ammette quasi eccezioni, se non la Svizzera, l'affermazione definitiva dello Stato-Nazione. Gli Stati europei, con il 1870, sono tutti Stati nazionali. Anche quei due agglomerati che avevano conosciuto alla fine del Medioevo un assetto politico differente, basato cioè su un sistema di stati regionali e non su un grande stato nazionale, e mi riferisco ovviamente alla Germania e all'Italia, con il 1870 raggiungono o completano entrambi, sia pure in forme diverse, la loro unità. E si qualificano come stati nazionali. La legittimità dell'impero tedesco, proclamato in quel di Versailles, come è noto, la legittimità del Regno d'Italia, hanno un carattere esclusivamente nazionale. Ma questo riguarda, forse è meno ovvio, ma va aggiunto, riguarda ad esempio, proprio in quegli stessi anni, anche l'Austria-Ungheria, perché il compromesso costituzionale del 1867, seguito a quella sconfitta del 66, che aveva permesso poi alla Germania di fare la guerra del 70 e di fare l'unificazione, aveva permesso alla Prussia di fare la guerra del 70 e quindi di fare l'unificazione tedesca, in realtà fa dell'Austria la somma di due stati nazionali, lo Stato nazionale austriaco e lo Stato nazionale ungherese. È vero che resta il principio dell'impero sovranazionale, resta il mito dell'imperatore, in quel caso Francesco Giuseppe, che da Vienna garantisce il rispetto di un principio diverso, di un principio che garantisce a ogni popolo dell'impero la stessa dignità, l'uso della sua lingua, ma questo è gravemente contraddetto nella pratica, perché appunto se nella teoria c'è e continuerà ad esserci, avrà poi una grande importanza negli anni di governo dell'ultimo imperatore, di quel Carlo I che succede al vecchissimo Francesco Giuseppe, morto nel XVI, il mito dell'impero cattolico, o addirittura il mito di una sorta di grande Alpenland, di un'Europa cattolica sovranazionale che vada appunto dall'Austria alla Baviera, alla Renania, magari a una Francia nuovamente cattolica. Ecco, questo è il mito. La realtà è quella di uno Stato nazionale austriaco che comincia ad attuare politiche restrittive nei confronti dei non tedeschi, per esempio nei confronti della minoranza ceca e soprattutto in Ungheria, dove la componente maggioritaria, che è quella magiara, attua una politica direi gravemente lesiva dei diritti delle minoranze romene, croate, e questo appunto questo ci porta a considerare un po' diversamente la realtà dell'Austria stessa. Al di là del valore, la realtà che appunto risente fortemente del principio nazionale, che a questo punto potremmo chiamare tranquillamente nazionalistico, ormai dominante in Europa. Un principio così forte che trova la sua realizzazione, anche proprio in relazione a questo mutamento dell'Austria, anche nella penisola balcanica, dove cioè era meno opportuno, proprio perché, a differenza dell'Europa occidentale, l'Europa orientale non aveva mai conosciuto confini tra un popolo e l'altro, i popoli erano mescolati. Ma anche nell'Europa dell'Est, pensate alla sistemazione decisa dal Congresso di Berlino, prevale il modello dello Stato-nazione, e quindi la Romania, e quindi la Serbia, e quindi sembrano cose di oggi, ma sono di più di 100 anni fa, e quindi il problema della Bosnia, perché a questo punto della Bosnia che cosa si fa? La occupa militarmente l'Austria, che poi la annette, ma con ciò creando subito dei problemi praticamente insolubili, perché nel momento in cui l'impero, la potenza egemone nell'area mitteleuropea e balcanica, non assume la configurazione appunto di uno Stato realmente multinazionale e federale, ecco, non si vede perché popolazioni di altra nazionalità adesso soggette non debbano sentire il richiamo della nazione madre. Perché i romeni di Transilvania, vessati dagli ungheresi, non devono guardare a Bucarest? Perché i serbi di Bosnia non devono guardare a Belgrado? Perché gli italiani di Trieste o delle cittadine istriane, dove l'Austria faceva una politica filoslava per danneggiare l'Italia, non devono guardare a Roma? E via. Non a caso, quello che avrebbe dovuto succedere a Francesco Giuseppe, l'arciduca Francesco Ferdinando, aveva capito molto bene questo punto e tenta con tutte le sue forze, siamo qualche decennio più tardi, di almeno in parte attenuare questo problema, facendo un impero non più duale, ma non più dualistico, ma trialistico, e cioè creando una corona slava, una corona croata all'interno dell'impero. È stato l'ultimo tentativo di salvare l'impero, e chi non lo voleva salvare, per esempio gli irredentisti serbi di Bosnia, aveva capito benissimo e ha pensato bene a uccidere appunto Francesco Ferdinando nell'attentato che poi dà il via alla guerra, e lo vedremo fra poco. Ecco, quindi l'Europa con il 1870 assume questa configurazione, che è una configurazione di per sé potenzialmente esplosiva, al di là di quelli che possono essere contrasti economici o finanziari, perché nel momento in cui la legittimazione di un certo ordine politico è nel suo carattere nazionale, questo pone inevitabilmente il problema delle minoranze, o di chi non si riconosce parte di questo Stato nazionale, o della ragione per cui si debba appartenere ad una nazione piuttosto che ad un'altra. I tedeschi risolvono la questione a modo loro, gli alsaziani e i lorenesi sono tedeschi, non è vero che sono francesi, ce li prendiamo noi, ma su questo per esempio i francesi molto d'accordo non erano. La casistica delle zone di potenziale conflitto è naturalmente molto ampia. Ecco, quello che va notato è che per un certo periodo, per almeno un ventennio, un quarto di secolo, questo sistema rimane però più o meno miracolosamente in equilibrio, perché la Germania, che è la principale beneficiaria di tutta l'operazione, vuole conservarlo, perché con l'esito della guerra del 70 la Germania ha una posizione di predominio, di egemonia sul continente che non vuole rischiare. E dunque Bismarck cerca di costruisce di fatto dei sistemi di alleanze che bloccano i potenziali nemici della pace, cioè i nemici della Germania in quel momento, legando l'Austria prima, ma poi anche l'Italia nel Trattato della Triplice, legando la Russia con l'Austria nel Patto dei Tre Imperatori, poi caduto ma riannodato da Bismarck nel Trattato Segreto di Controassicurazione tra Germania e Russia. Crea una situazione tutta particolare con l'Inghilterra, per cui la Germania non fa una politica marittima, una politica espansiva, una politica coloniale, e l'Inghilterra non si occupa di quello che accade sul continente europeo. Per tutte queste ragioni la Francia è isolata, non ha alleati e dunque la situazione rimane cristallizzata. Lo rimane però fin tanto che dura questo disegno, fin tanto che si mantiene, perché nel momento in cui Guglielmo II non è d'accordo su questo e licenzia Bismarck, spingendo la Germania nell'avventura coloniale, marittima, imperialistica, quindi ponendola immediatamente in conflitto con l'Inghilterra e facendo una politica meno amichevole nei confronti della Russia, fa saltare il sistema di garanzia, il sistema di copertura, riuscendo a saldare i suoi nemici in un'alleanza antitedesca. Prima la duplice franco-russa, che è del 1894, poi l'intesa, l'entente franco-inglese, e poi la triplice intesa, anglo-franco-russa, in chiara funzione antitedesca. E se noi andiamo a vedere, qui ci avviciniamo, è vero, al punto di non ritorno, ma è vero che lo storico studia i fatti sapendo già come la vicenda va a finire, quindi ha un certo vantaggio, però a leggere la storia del primo quindicennio del nostro secolo, ora che proprio sta finendo, sembra proprio di essere seduti su una polveriera, cioè era anche poi una convinzione abbastanza diffusa negli stati maggiori che prima o poi sarebbe successo e che quindi conveniva farlo succedere nel momento opportuno, lo vedremo fra poco. Ma se voi andate a vedere appunto il conflitto coloniale, i due momenti gravissimi di crisi come la prima e la seconda crisi marocchina, l'esplosione dei Balcani, seguita all'attacco italiano alla Turchia per la conquista della Libia, quando, pensando di aver di fronte una Turchia disfatta, le nazioni balcaniche saltano addosso ai turchi, cercando di portar via loro quello che restava dei loro domini europei, ma non riuscendo a mettersi d'accordo e facendo poi una guerra fra di loro che solo per un caso non si allarga ad un vero e proprio conflitto europeo. Ecco, voi vi rendete conto di come a questo punto la situazione fosse fortemente critica. E lo è al punto che la crisi più grave non viene fronteggiata con le armi della diplomazia, anche perché appunto scatta quella logica interna di tipo di quella logica interna propria della guerra cui facevo cenno. Dopo l'attentato di Sarajevo, lo Stato Maggiore austriaco pensa che il gioco valga la candela. Ecco, per cui se si dà l'ultimatum alla Serbia e possibilmente una buona lezione ai serbi una volta per tutte, così non rompono più l'anima, perché si ragionava più o meno così a Vienna, è molto probabile che i russi non marcino, perché nell'8 l'Austria aveva annesso la Bosnia-Herzegovina, non più sotto regime di occupazione militare, ma direttamente annessa all'impero, e nessuno aveva detto niente. Avevano protestato gli italiani, che timidamente avevano detto, beh, ma dateci almeno Aquileia, Grado, qualche paese là sul confine, e il ministro degli esteri austriaco si era indignato perché l'Italia aveva osato sollevare una simile questione, pur prevista dal Trattato della Triplice. E quindi si pensava, la Russia non marcia, e se la Russia marcia, beh, noi abbiamo la copertura tedesca. E a questo punto Stato Maggiore austriaco e Stato Maggiore tedesco pensano meglio adesso che dopo, perché la grande locomotiva tedesca cominciava a rallentare la corsa, la superiorità tedesca in Europa non era più un fatto così indiscusso. Ancora qualche anno la Russia sarebbe verosimilmente uscita da quella condizione di spaventosa arretratezza che la caratterizzava. Dell'Italia fidarsi forse non era il caso, e dunque meglio procedere. Ecco, questo è quanto fa scattare il meccanismo infernale del luglio-agosto 1914, ultimatum, ordini di mobilitazione generale, dichiarazioni di guerra, controdichiarazioni di guerra, per cui i due sistemi di alleanze nel giro di pochissimi giorni si ritrovano appunto in conflitto aperto, con l'eccezione italiana che a buon diritto può dire di non essere stata nemmeno consultata, nemmeno avvisata dall'Austria, e che quindi sceglie la neutralità. Ecco, di fronte a questa deflagrazione che tutti temevano, che tutti aspettavano, ma che poi a un certo punto finisce per travolgere tutto, e poi quando poi succede, insomma, succede davvero, ecco, la Chiesa si trova in una posizione estremamente difficile, perché ormai è uscita dalla logica di una potenza fra le potenze. Oltretutto non ha più neanche una parvenza di territorio da far valere su qualunque tavolo di diplomatici. E quindi la neutralità, quella che era stata la caratteristica dello Stato Pontificio dal 600 in avanti, lo Stato Pontificio era neutrale, non faceva più, c'erano più i papi del Rinascimento che facevano le guerre, no, era un ricordo lontanissimo, ma la neutralità non aveva senso. Neutralità di che cosa? Neutralità dei palazzi vaticani, neutralità del Castel Gandolfo o della figura del Papa, questo palesemente non aveva senso, non era spendibile. Oltretutto la Chiesa, proprio per quanto era accaduto nel 70, ha aveva anche visto, così dire, una perdita del proprio status, del proprio prestigio internazionale. Non dimentichiamoci che la Francia della Terza Repubblica, certo laica, certo anticlericale, ma pur sempre legata a Roma, aveva giusto un decennio prima rotto tutti gli indugi, votato una serie di leggi duramente anticlericali, confiscati tutti i beni ecclesiastici, chiese comprese, rotto le relazioni con la Santa Sede, quindi Chiesa a questo punto cosa doveva fare? Come doveva fare con quelle poche nunziature apostoliche rimaste? Con le chiese nazionali che normalmente plaudono alla guerra dei rispettivi paesi, che in una misura o nell'altra appoggiano lo sforzo bellico dei propri governi. Pio X regge a malapena la notizia dello scoppio della guerra e muore pochi giorni dopo. Il conclave elegge pontefice Giacomo della Chiesa, arcivescovo di Bologna, che era stato, prima di essere mandato a Bologna, e in un certo qual senso emarginato dalla diplomazia pontificia, era stato tra i collaboratori più stretti del cardinale Rampolla, segretario di Stato di Leone XIII. Quindi un uomo che veniva dalla diplomazia, che era in grado di affrontare una situazione in cui si richiedeva anche questo tipo di doti. Il cardinale Rampolla era, se volete, era stato l'interprete di una politica più aperta, più coraggiosa, che lo aveva portato a una rottura piuttosto forte col mondo tedesco, che almeno in parte gli era costato il conclave del 1903, la famosa questione del veto austriaco, che magari non c'è stato, ma che in una certa misura qualcosa ha voluto dire. E il Papa a questo punto sceglie una linea che è di imparzialità, non di neutralità diplomatica, di imparzialità. La Chiesa non prende posizione per nessuna delle parti in conflitto e assume una duplice prospettiva di denuncia del conflitto stesso, frutto di una situazione che era propria degli esasperati egoismi nazionali, che la Chiesa meno di tutti aveva incoraggiato e favorito nei decenni precedenti, e di tentativo di offrire una via d'uscita. Una via d'uscita che passava certamente attraverso i canali diplomatici, quelli che erano rimasti perlomeno, ma che comunque si poneva su un altro piano. Nessuno sarebbe riuscito a tirare dalla propria parte il Papa, a fargli dire, ci provarono più o meno tutti, ma nessuno riuscì a fargli dire che la sua parte aveva ragione. Il Papa rimane sempre legato a questo, fin dai primi mesi del suo pontificato, a questo duplice impegno. Lo sforzo per una soluzione, per cui la Chiesa di Roma potrà esercitare tutta la sua influenza morale. Sforzo che aveva, se volete, come credenziale quella gigantesca opera caritativa e assistenziale nei confronti dei prigionieri, dei feriti, degli internati, che, come del resto sarebbe avvenuto nel secondo conflitto mondiale, la Chiesa mise in opera attivandosi spontaneamente e facendo quello che nessun altro riuscì a fare nel corso del conflitto e guadagnandosi appunto sul campo il riconoscimento della sua imparzialità. E poi la denuncia che dalla prima enciclica che è del novembre del 14, e poi dai pronunciamenti successivi, che è il dramma dell'Europa, la denuncia di quello che è il suicidio dell'Europa civile, la più fosca tragedia della follia umana, il nero fantasma della guerra, il sangue che continua ad essere inutilmente versato sui campi di battaglia, questo già nel 14, questo già subito dopo la battaglia della Marna. Le nazioni non muoiono, nessuno può pensare di risolvere problemi che derivano appunto dai conflitti delle nazioni attraverso la sopraffazione di alcune di queste su altre. L'attenzione non è solo rivolta a quello che accade sui campi di battaglia europei, non dimentichiamo che proprio in quel periodo si consuma il primo grande genocidio pianificato della storia moderna, che è il genocidio armeno, su cui Papa interviene in maniera piuttosto forte per quanto gli era possibile. E dunque, se poi è vero, ma lo vedremo adesso, che la Santa Sede si sarebbe ritrovata di lì a poco in indubbie difficoltà, soprattutto con l'intesa dopo l'entrata in guerra dell'Italia, e che comunque una certa rispondenza poteva effettivamente trovarla, soprattutto all'inizio, più sul fronte degli imperi, per la verità più sul fronte austriaco e sul fronte cattolico bavarese. Santa Sede aveva relazioni diplomatiche con la Baviera, relazioni diplomatiche dirette con la Baviera, non con l'impero. E appunto anche con quell'autorevole esponente del centro cattolico tedesco che era Erzberger. È anche vero che questa vicinanza, favorita appunto anche dai rapporti diretti, non configurò mai in quel momento un avallo delle posizioni degli imperi centrali. Certo, si fece di tutto, ad esempio, per scongiurare l'entrata in guerra dell'Italia. È persino inutile sottolineare che la Santa Sede appoggiò i colloqui che appunto Italia e Austria avviarono per risolvere il loro contenzioso di confine, ma questo non significò che la Santa Sede appunto facesse sua la posizione degli imperi centrali, anche perché da parte degli imperi centrali c'era un precedente gravissimo che la Santa Sede non poté che condannare, come è ovvio, e cioè la violazione della neutralità del Belgio. Quando le truppe tedesche chiedono, quando la Germania chiede al Belgio di far passare le sue truppe sul suo territorio per attaccare la Francia, e il Belgio ovviamente risponde di no, voi sapete che i tedeschi occupano il Belgio, lo sottopongono a 4 anni di dura occupazione militare e il governo tedesco dice che i trattati internazionali sono pezzi di carta, e questo evidentemente sollevava problemi piuttosto gravi. Anzi, si precisò di fronte a congetture, illazioni, interpretazioni che la denuncia delle atrocità e delle ingiustizie da qualunque parte provenissero si riferiva anche all'occupazione tedesca del Belgio. Certo, le difficoltà aumentano perché appunto l'ingresso dell'Italia in guerra limita fortemente la libertà di movimento della Santa Sede. I rappresentanti austriaco e bavarese sono costretti ad andare in Svizzera. Il governo italiano, e soprattutto il ministro degli esteri, Sidney Sonnino, hanno un atteggiamento deferente ma al tempo stesso molto diffidente nei confronti della Santa Sede, tant'è che quando decidono di entrare in guerra a fianco dell'Intesa, voi lo sapete, col patto di Londra dell'aprile del 1915, fanno inserire una clausola particolarmente pesante, quell'articolo 15, che vietava alla Santa Sede di prendere parte comunque alla conferenza di pace. Questo certo per il timor panico che Sonnino aveva della riapertura possibile della questione romana, ma indubbiamente si tratta di un atto molto offensivo nei confronti della Chiesa, così come molto offensivo sarebbe stata un anno più tardi la confisca di Palazzo Venezia, sede dell'ambasciata austriaca presso la Santa Sede e coperta dalla legge delle guarentigie che il governo italiano, per una serie di ragioni che adesso non stiamo a vedere, decise appunto di occupare. Così come potete immaginare la condizione del clero richiamato alle armi, di coloro che prestavano servizio come cappellani militari o in sanità, in una situazione non semplice come quella dell'esercito italiano, che si portava dietro tutto il conflitto risorgimentale e una struttura così certo non favorevole ai cattolici. Ma poi naturalmente, poi c'è l'altro, come dire, c'è anche il contraltare interno che diventa doppiamente ingombrante e imbarazzante per la Santa Sede, mi riferisco cioè all'adesione di una parte almeno dei cattolici italiani alla guerra, non l'adesione di chi, l'adesione ufficiale di chi tra il 14 e il 15 dice meglio la neutralità e poi dice facciamo il nostro dovere, un nome per tutti, quello di Filippo Meda, ma coloro che andavano oltre, Gemelli, la sua attività al comando supremo, la sua opera di teorico del combattimento e anche di certe, come dire, anche di certe forme di guerra totale, se così possiamo chiamarla. L'aver finanziato e sostenuto un giornale che si pubblicava a Milano apertamente bellicista come Patria, che un bellicismo cristiano che a noi suscita non pochi problemi. Oppure, sempre Gemelli, il sostegno a quell'iniziativa di consacrazione dei soldati al Sacro Cuore di Gesù, che aveva due momenti in sé, certo quella dell'espiazione del peccato, della redenzione attraverso il sacrificio, ma non di meno quello di una sorta di riconoscimento dello sforzo bellico. Certo il Papa non poteva dire che non andava bene consacrare i soldati al Sacro Cuore, però questa iniziativa fu sempre vista con tutte le cautele del caso. Semmai la linea che Benedetto poteva appoggiare era quella dell'arcivescovo di Milano, del cardinal Ferrari, suo grande amico, oltretutto la linea che gli storici hanno definito di un patriottismo cristiano, di un sostegno leale allo sforzo bellico della patria, cosa che poi assumerà una rilevanza tutta particolare, come è evidente dopo Caporetto, ma che non andasse oltre, che non per questo, appunto, violasse quello che per un credente è sempre un dovere di coscienza, di rispetto dell'altro. Il Papa in alcuni casi dovette intervenire personalmente, ad esempio per proibire manifestazioni religiose per l'occupazione italiana di Gorizia. Non fu una cosa da poco. Ecco, è in questo clima, un clima di difficoltà obiettiva e un clima che sempre più assume i connotati di una fosca tragedia, perché insomma sulla collina di Verdun nell'estate del 16 muoiono centinaia di migliaia di uomini, i tedeschi lanciati all'assalto del trinceramento francese e di francesi che difendono questa piazzaforte. E poi la guerra, ormai ovunque, è guerra di trincea, non solo sul fronte occidentale, ma anche sui fronti russi, anche sui fronti italiani, dal Trentino all'Isonzo, dove appunto si muore a migliaia per conquistare in fondo poche centinaia di metri di territorio. E in questo clima anche di stanchezza, anche di disaffezione, di crisi interna ai paesi in guerra, la Francia va molto vicina allo sciopero militare, in Austria-Ungheria si comincia ad aver fame, perché appunto lo sforzo bellico pesa, che matura la famosa nota ai capi delle potenze belligeranti dell'agosto del 17. Questa è una vera e propria proposta di pace, basata su una motivazione religiosa, morale. Nota filotedesca, come subito la pubblicistica legata all'intesa volle far credere, no?